24 mattino.
Time it tells, living in my hometown, wedding bells, they begin easy.
Eccoci qua alle 8 e 15 minuti di mercoledì 22 gennaio, anzi le 8 e 16. Paolo Mieli, buongiorno, ciao Paolo.
Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. E oggi ho scelto come personaggio José Raúl Mulino. Chi è José Raúl Mulino? È il presidente di Panama, che è il più allarmato di tutti. Faccio una breve parentesi: ieri, quando c'è stato il discorso a ridosso del discorso di insediamento di Trump, i giornali, come abbiamo detto, erano così, avevano uno, lasciavano dei margini di interlocuzione. Invece oggi è il giorno del grande spavento, praticamente sono unanimi i giornali di tutto il mondo a reagire allarmatissimi, chi per il saluto romano di Musk, chi per questa o quella iniziativa annunciata dal nuovo presidente degli Stati Uniti. Il più allarmato di tutti oggi è stato appunto il presidente di Panama, perché le accuse di Trump nel discorso sono state più circostanziate. Lui ha detto: noi abbiamo regalato il canale di Panama a Panama e non ai cinesi, e quindi ha puntato l'indice sul fatto che una società di Hong Kong cinese, la Chinon Ports, che gestisse 53 porti in 24 paesi, tra cui due all'estremità del canale, che quindi, sai, quando tu metti un porto all'inizio, un porto alla fine di un canale, praticamente lì lo controlli. Allora lui ha detto, ieri si è ribellato, dicendo: a noi non ci ha regalato niente nessuno, il canale non è stato donato da nessuno, è stato il risultato. Il canale, scusami, faccio una breve digressione perché così gli ascoltatori capiscono, fu costruito e aperto nel 1914, cioè alla vigilia della prima guerra mondiale, e fu donato a Panama nel 1999, il pieno controllo quantomeno era già di Panama, il pieno controllo prima lo controllavano gli Stati Uniti, adesso il pieno controllo è dal 99, all'inizio come dono per il nuovo millennio fu donato. E lui dice: ma quando mai non è stato il risultato di una lotta generazionale culminata nel 99? E ha fatto un discorso così molto patriottico, dicendo che hanno lottato tantissimo per avere quello che spettava di diritto. Ovviamente il canale fu costruito negli Stati Uniti, però ha anche annunciato che faranno dei controlli su questi due porti e sulla gestione cinese di queste attività nel canale. E questo grosso modo è perché comincio da lui, perché ti ripeto, tutti hanno accolto con allarme questo discorso di Trump. È un allarme accompagnato però sempre a Davos, dove ieri c'era questi vertici, domani tra l'altro interverrà in collegamento anche il Presidente degli Stati Uniti, e questi vertici internazionali. Ieri a Davos hanno parlato anche Ursula von der Leyen, ha parlato Zelensky, che è andato apposta lì, e tutti i discorsi ieri erano allarmati e aprivano un'interlocuzione, sì, a cominciare da quello di von der Leyen, cioè diceva: beh, insomma, noi dobbiamo dialogare. Il più interessante secondo me è stato il discorso di Zelensky, che tra l'altro oggi viene pubblicato integralmente dal Foglio, che vuole se lo può andare a leggere, perché non è il solito discorso in cui chiede armi. Ovvio, chiedeva anche armi, chiedeva una richiesta che era già stata fatta in passato 200.000 soldati di interposizione nel giorno in cui verrà fatta la pace fra l'Ucraina e la Russia, ma ha fatto una parte notevole di questo discorso è stata rivolta all'Europa quasi in maniera disinteressata. Cioè, guardate, il mio giudizio è che voi siete disuniti in una maniera impressionante. L'Europa è unita, cioè quello che viene dall'Europa è il tappo che deve essere legato alla bottiglia di plastica e su quello l'Europa è inflessibile. Cioè, voi sapete tutti che col tappo alla bottiglia non si passa. Su tutto il resto però va in ordine sparso, e Zelensky ha detto: guardate, così voi non potete andare avanti, non siete un interlocutore credibile, non siete forte. E dopo questa così sommario giro fra i capi di Stato e di Governo che si sono dichiarati allarmati, l'unico felice è stato Al-Jolani, il nuovo che parla a venire.
Ho visto.
Il nuovo dice: il nuovo tycoon ci può portare alla pace e stabilità. Insomma, Al-Jolani, il nuovo capo siriano, è veramente fuori, è gioioso e contentissimo.
Per la vittoria di
anche
Trump.
Perché, anche perché si rende conto che Trump porta talmente tanti problemi ai paesi. Tra l'altro io non so se può essere messo in riferimento al discorso di Trump, ma in un certo senso sì, ma il discorso sarebbe lungo. Si è riacceso un fuoco pazzesco anche in Israele, nel senso che a Gaza continuano faticosamente le trattative. Sabato dovrebbero essere rilasciati altri 4 ostaggi in cambio di non so quante centinaia o migliaia di detenuti palestinesi, ma si è acceso in Cisgiordania, nell'altra parte dei territori occupati, una Hamas ha praticamente dichiarato guerra. C'è stato un attentato a Tel Aviv dove hanno
e poi là c'è stata soprattutto l'operazione israeliana a Jenin, no? Quella che si chiama muro,
poi,
muro d'acciaio,
appunto. E a Jenin quelli hanno risposto facendo un muro, questa volta muro d'acciaio, nel senso che un muro di esercito, isolando Jenin, perché si sono presentati questi di Hamas vestiti di tutto punto e con forza, e capisci, essendo il punto debole di Israele i rapimenti, perché se gli rapiscono altre persone, vabbè che a Jenin è più difficile nascondere, non ci sono i tunnel, non c'è tutto questo, insomma non c'è l'infrastruttura che c'era a Gaza, però insomma c'è una tensione enorme in Israele. Fare una trattativa mentre c'è una tensione del genere e mandarla avanti per settimane, mesi, perché ci sono le tre fasi, tutte cose di cui i nostri ascoltatori sono edotti perché ne abbiamo parlato più volte, è difficilissimo. È difficilissimo. No, stavi dicendo qualcosa?
No, ti ascoltavo con attenzione.
In Italia, come hai detto tu, ieri è stato il giorno di Salvini, perché si è presentato con tutta la documentazione, i video dei boicottaggi ai treni, un uomo in fuga sui binari, un blitz a volto coperto, la procura federale, filmati, leggo dall'articolo di Erika Della Pasqua sul Corriere della Sera. Per quello che ho visto io, per carità, tutto è possibile che qualcosa, però uno, hanno detto che questa cosa avviene da anni, da anni vuol dire che non giustifica una serie di blocchi ripetuti negli ultimi tempi. Secondo, mi ha colpito, come ha colpito Concetto Vecchio su Repubblica, che il titolo è: il governo lascia solo Matteo mentre spiega il complotto. Cioè che insomma c'è un'area.
Sì, c'erano solo rappresentanti della Lega nei banchi del governo. Però
curioso, no? Perché scusa, su una cosa così importante, se Salvini vuole trovare consolazione, uno dei suoi più fidi consiglieri, questo è il pezzo, lo prendo dal Corriere della Sera, Armando Siri, ha fatto un bellissimo libro, sì, che si chiama Tutto c'è un perché, sì, con 99 domande a cui, che abbracciano tanti e diversi ambiti, da perché nasco a perché non trovo l'amore, perché sono invidioso, perché non mi fido dei politici. E a proposito di quest'ultimo, che riguarda l'ambito lavorativo dell'autore, Armando Siri, sì, è un insomma è già senatore leghista, consigliere, sì, del ministro per le politiche economiche, ideatore della scuola di formazione del Carroccio, insomma è un personaggio notevole.
Sì.
Anche con dei guai giudiziari, mi sembra di ricordare, però non voglio addentrarmi su questo perché non ricordo le circostanze precise. Dice che puntare il dito è un modo di assolversi, se la toilette del treno è sporca è più facile prendersi col ministro dei trasporti che non con lui, con colui che ci è andato prima di te. Insomma, questa storia della toilette mi ha molto colpito, sì, perché è difensiva di Salvini, beh, effettivamente, certo, se uno trova insomma, questo secondo me è un argomento decisivo, sì, se tu trovi sporco il bagno, il cosa, non te la puoi prendere
invece,
con Salvini,
invece, dice, invece, sì, ma il ministro dei trasporti mi piace, perché questa cosa mi piace,
ma questa è una cosa, guarda, per me, sì, insopportabile, per me è insopportabile. Poi l'altro tema del giorno è la liberazione di Al-Masri è un personaggio importantissimo della libico, sì, il generale che sovrintende tutte le faccende dei migranti, Luca Casarini sull'Unità, e poi c'è anche un ampio articolo su Domani, il torturatore già libero perché l'Italia l'ha scarcerato, sì, un articolo di due autori, Youssef Hassan Olgado e Marika Economou, che ho letto bene, no?
Sì, beh,
Economou,
sì,
che spero di sì, è inutile fare spiritoso,
no, sì, perché no, perché non ho sotto mano il pezzo di Domani, quindi mi fido di te.
Virginia Piccolillo sul Corriere della Sera dice che è stato scarcerato per un carillo, era appena stato catturato, sì, c'è una pendente su di lui una disposizione della Corte Penale Internazionale, però mancava la richiesta di arresto da parte di Nordio, e con questa cosa i giudici l'hanno rilasciato nonostante sia accusato di sevizie sui migranti, sì, di cose terribili. L'Aguzzino libero, già libero, l'Aguzzino libico già libero e rimpatriato, vergogna da spiegare, Repubblica, sì, il giornale. Io ho fatto una riflessione leggendo un articolo invece su Libero di Maurizio Stefanini, che ci informa che i talebani, cercando il dialogo con gli USA, hanno liberato, dopo 900 giorni all'improvviso, hanno liberato due ostaggi. Proprio nel giorno del passaggio di consegna tra Biden e Trump, il Dipartimento di Stato americano trova un'intesa, sì, cioè, secondo me sono giorni questi in cui chi ha uno ostaggio, se avete un ostaggio, lo dico, sì, agli ascoltatori, liberatelo, disfatevene, sì, perché si capisce che con quel clima di cui ho parlato all'inizio, sì, tenersi un ostaggio, sì, sarà più complicato, sì, insomma,
sì, devo dirti che secondo me questa storia di Najem Osema Al-Masri, che è il capo appunto della polizia giudiziaria libica, o almeno così risulta essere, e di questa liberazione, per così dire, un po' sospetta, un caso che dal punto di vista politico durerà un po', vedremo se qualcuno saprà tenere il punto.
Se durerà, certo. Cioè, sul momento nessuno dirà niente, oggi o domani, sì, ci saranno generiche proteste, appelli di Eli Schlein e basta. Però poi sarà una cosa sulla quale si indagherà, hai perfettamente ragione, perché i crimini sono di una natura molto particolare, sì, sono crimini, sì, su migranti, sì, insomma. Voglio dirti che Lina Palmerini, oggi su Sole 24 Ore, e Stefano Folli su Repubblica mi hanno fatto riflettere sul, cioè hanno notato che questo discorso di Trump è stato una bomba atomica anche sulla sinistra italiana, certo. Nel senso che già non se la passava bene, però oggi insomma gli effetti a catena si sentono sulla sinistra italiana, dove c'è una sorta di tana libera tutti. L'articolo di Alessandro De Angelis sulla Stampa si intitola "Gli sfasati, il centrosinistra stranito, Schlein inabissata". È la sindrome di Giuseppe. Giuseppe perché il Giuseppe Conte fa un po' fa finta di niente, perché lui ebbe un endorsement da Trump all'atto della costituzione, sì, del suo secondo governo. Il leader 5 Stelle pensa a risolvere il lodo fico, lui si occupa del lodo fico e anche sì. Altri giornali informano di come far proseguire la carriera di Chiara Appendino e Virginia Raggi. La segretaria del PD, sto per leggendo, sì, sempre Alessandro De Angelis, insiste sull'anzianità, impegnati fra correnti e federazioni non hanno visto arrivare la vittoria di Trump. L'articolo di Alessandro De Angelis, come sempre, molto ben scritto e molto ironico, e effettivamente poi sono andato a vedere, i giornali sono pieni di dichiarazioni di interviste, scusa, sì. Per esempio Simona Malpezzi a proposito del referendum, del Jobs Act, dice sulla Stampa, dice sul lavoro tra noi ci sono posizioni diverse, serve rispetto reciproco, ognuno ha la sua storia, come dire, anch'io ne ho una e non voterò a quel referendum. Quel referendum, come tu hai sottolineato, tu e io, tutti e due, sì, abbiamo sottolineato, è difficilissimo che raccolga il quorum, quasi impossibile, se anche loro cominciano a dire che non voteranno. Contestazione si estende, e mi ha colpito questo, sì, a tutto ciò che non è governativo, quindi io chiamo sinistra in modo tutto ciò che non è governativo. Per esempio mi ha colpito moltissimo un articolo di Serena Sileoni, senza sulla Stampa, che lei non è, è una del PD, sì, era la vice capa dell'Istituto Bruno Leoni, sì, un ex consigliere di Draghi, una sì, donna, sì,
secondo me se sente che l'hai messa nella sinistra.
Ho detto la sinistra, dico tutto ciò che non è governativo. Ma quanto sei antipatico, scusami, ho detto, l'ho fatto apposta di dire tutto ciò che non è governativo. E dice che non solo che separare le carriere può aiutare la giustizia, ma anche il sorteggio, che pure non rappresenta il sorteggio dei magistrati a mettere nel CSM, una garanzia assoluta rispetto alle logiche di appartenenza, però tuttavia ridurrebbe il potere attuale delle correnti, insomma un'apertura abbastanza forte e clamorosa alla riforma. Un ex parlamentare, Paola Concia, dice Trump vince perché la sinistra fa solo gna gna, questa è un'intervista a Annalisa Terranova sul Libero. I progressisti guardano al passato, dicono che Elon è brutto, l'estremismo woke è diventato violento e discriminatorio, per contrastare Donald servono idee, basta con la lagna antifascista. Ne faccio un elenco perché la quantità. Vincenzo Passamai, 34enne, sindaco PD di Vicenza, che è una gloria, no? Una vittoria. Dice che lui la riforma va cambiata insieme alla destra, io sono per il terzo mandato, anche questo è un'altra cosa. Marco Tarquinio, l'eurodeputato di sinistra cattolica, l'ex direttore di Avvenire, ultrapacifista, se la prende anche con i convegni di sabato scorso, te ne ricordo, ne abbiamo parlato tante, cioè a Milano i Cattodem hanno silenziato la pace e i pacifisti, in un'intervista a Vandamarra sul Fatto Quotidiano, ma poi cosa ancora più clamorosa, in una intervista al Foglio dice che sull'Ucraina meglio Trump, dice l'indicibile, meglio sì. Trump del nanismo dell'Unione Europea, cioè gli piace più. L'intervista è a Luca Roberto sul Foglio. Come capisci c'è un marasma totale, c'è anche, non lo so, inserisco questa anche in questa nota, 20 secondi conclusivi su Culturali, Giovanni De Luna, che dice che il film M su Mussolini non tradisce la libertà dei fatti. Questa di M è la storia vera, è il titolo dell'articolo, parafrasando un titolo di una famosa canzone. E visto che mi trovo in zona culturale, lasciami dire una parola, sì, sul fatto che il film di Liliana Segre, proiettato al cinema Anteo di Milano, e che è un film di Ruggero Gabbai, che ripercorre la storia, sì, di Liliana Segre, che verrà dato in 260 sale per 3 giorni nel giorno della memoria, così, ha avuto una serie impressionante, ma veramente una valanga di
insulti,
post,
sì, di perché post, i cinema hanno fatto i post sui loro social network dicendo: signori, ci sarà questo film, no? E questi post sono stati coperti di commenti e di insulti antisemiti.
Ma veramente molti. E la cosa che mi ha colpito, allora, il Corriere della Sera dice, l'articolo di Alessia Rastelli, giustamente dice: noi non li pubblichiamo, non ve ne diamo rassegna, sì, abbiamo scelto questo. E vabbè, io mi attengo, sì, il Corriere della Sera per me è una Bibbia, sì, ma me li sono andati a vedere, sono veramente tantissimi, e soprattutto sono tutti firmati, cioè, sì, non sono post.
Vabbè,
di
guarda Paolo, adesso truccati. Noi dobbiamo chiudere, io ti dico questo: denunciare, solo questo, guarda, secondo me alla fine è la soluzione migliore. Senti, caro Paolo, vabbè, dobbiamo chiudere,
ci sentiamo domani.
Ciao.
24 mattino.
Dunque, chi si aspettava un avvio di presidenza Trump morbida evidentemente è stato deluso già dal discorso dell'inauguration, che è stato un discorso molto duro anche nei confronti della precedente presidenza, ma anche dall'ondata di ordini esecutivi che sono stati varati dal presidente nelle ultime ore. Ce ne sono di molto importanti, a prescindere da quello sul quale si dibatte molto in queste ore, quello sul ripristino a livello federale della pena di morte, che certamente è una, no, discute, non piace a nessuno di noi, ovvio, però di fatto è il ripristino di una situazione precedente che risale ad un paio d'anni fa sostanzialmente. C'è tutta la parte economica e la sfida che di fatto viene lanciata al mondo. Parleremo sia dell'aspetto politico, se volete anche dell'aspetto pratico, e quindi a farci un po', diciamo, il nostro tutorial, il ordini esecutivi e leggi americane for dummies, sarà Francesco Clementi, costituzionalista, docente di diritto pubblico comparato all'Università La Sapienza di Roma. Clementi, buongiorno, benvenuto, eccoci.
Grazie a voi, buongiorno. Buongiorno a voi.
Andremo un po' nel dettaglio su cosa rappresentano questi ordini esecutivi, e ci accompagnerà nel ragionare un po' sulla reazione europea e anche su come la sinistra sta reagendo a tutto questo Pina Picierno, che è vicepresidente del Parlamento Europeo, esponente del Partito Democratico. Picierno, buongiorno, bentornata anche a lei.
Eccoci qua. Buongiorno a lei, grazie.
Allora, Clementi, innanzitutto partirei da lei, così ci aiuta anche a separare il grano dall'olio, no? E capire quanto di questi ordini esecutivi poi può diventare veramente operativo. Cioè, è complicato, perché poi uno Stato federale è veramente uno Stato federale, un paese federale, no? Gli Stati Uniti, quindi anche su questo ci sono delle complessità, ci sono corti che dovranno intervenire, magistrati e magistrature che dovranno intervenire. Ci dà un po' un'idea di massima? È chiaro, non possiamo scendere nel dettaglio.
Dunque, sì, partiamo dall'inizio. Il Presidente degli Stati Uniti è il capo dell'intero potere esecutivo, quindi dà esecuzione esattamente non solo alle leggi, naturalmente, che fa il Congresso, ma anche a tutte quelle attività politiche amministrative che lui stesso può compiere per, appunto, svolgere un indirizzo politico. La base fondamentale degli executive orders, appunto ordini esecutivi che abbiamo visto firmare dal Presidente Trump, sono direttive direttamente applicabili e che esercitano una forza verticale immediata e decisionale su tutto il territorio federale. Sono un potere che il Presidente ha ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione americana, e può essere contrastato, per essere proprio chiari, esclusivamente, evidentemente, dai tribunali, dai giudici. Oggi noi diciamo che alcune di queste decisioni, insomma, chi ciascuno vuole leggere come vuole, dei 100 ordini esecutivi firmati dal Presidente Trump, ma naturalmente con gli ordini esecutivi c'è tutto, cioè, non so, venne usato da Abramo Lincoln nel 1863 per dichiarare la liberazione degli schiavi durante la guerra civile, lo so Harry Truman per desegregare le forze armate statunitensi, porrendo fine appunto alla segregazione razziale. Cioè sono degli strumenti attraverso i quali il presidente, come vertice dell'esecutivo e presidente della Repubblica, operativamente decide e dispone. E naturalmente l'uragano Trump, l'evento Trump, ha determinato con questi 100 ordini una sterzata molto potente a quella che è naturalmente una nave molto grande come il continente statunitense, e lo fa su una serie di politiche che sono caratterizzanti il suo indirizzo, su cui ha vinto le elezioni, e le ha vinte in maniera vera, non diciamo così rabberciata. L'ha vinta ottenendo la maggioranza non solo per lui e per se stesso, vincendo l'Electoral College, ma l'ha vinta anche al Congresso. Non è una maggioranza ampia, è un po' risicata, diremmo all'italiana, ma come si è capito anche nel discorso che ha fatto il presidente, nel secondo discorso che l'ha fatto ai fan, per capirci, in cui ha guardato lo speaker della Camera e gli ha detto: mi raccomando, abbiamo solo 5 voti di maggioranza, comportati bene, cerca di raggranellare qualche d'un altro. Ma è molto chiaro che la sfida che ha posto a se stesso, al paese e alla sua maggioranza è molto forte.
Sì. Evidentemente abbiamo una pausa di 30 secondi veri e poi vengo da Picerno appunto sulla sfida lanciata all'Europa, che si è riproposta tra l'altro questa notte con le parole sui possibili dazi messi a Bruxelles.
24 mattino.
Insomma, di là non c'è più quel gradevole signore che credeva nella cooperazione internazionale, ma un presidente degli Stati Uniti che guarda, come dice il suo slogan, prima di tutto all'America. Testimonianza ne sono i dazi, naturalmente, ammesso che questi poi agli Stati Uniti servano, perché può darsi che abbiano, come già dicevamo, un impatto sull'inflazione. Testimonianza ne sono alcune frasi già dette ieri, oltre all'uscita dall'accordo sulla minimum tax. Ci sono anche quelle dichiarazioni che dicono: signori miei, nei luoghi nei quali tassate troppo le imprese americane, noi in qualche misura vi sanzioneremo. Picerno, ci si rende conto di questa sfida o, secondo lei, dalle parti tra Strasburgo, Bruxelles e diciamo anche tra i suoi colleghi, se vuole, in Parlamento europeo, c'è ancora un po', no, una tendenza a vedere le cose come erano fino a 2 settimane fa?
A essere un po' imbambolati, diciamo così. No, e io temo che ci sia e che prevalga ancora drammaticamente questo atteggiamento, lo dico con preoccupazione, essendo consapevole, diciamo, che questo mondo che lei raccontava, un mondo nuovo, no, per certi versi, che è caratterizzato da grandissimi mutamenti, certamente dal punto di vista geopolitico, ma insomma siamo investiti da conflitti che minacciano direttamente i nostri confini, li avete raccontati tante volte, le nostre democrazie, siamo investiti da una destra reazionaria, io insomma la definisco così, capace di farsi, come il presidente Macron ha detto, movimento internazionale, capace di saldare vecchie e nuove inquietudini, vecchie e nuove paure in una tensione eversiva che rischia appunto di coincidere con quelle delle autarchie e anche dei regimi. Allora, è chiaro che l'Europa non era pronta, io lo dico chiaramente, insomma questo mondo non era quello che l'Europa si aspettava, non è il mondo su cui è stata disegnata l'architettura dell'Unione, ma come io continuo a dire da un po' di mesi, di anni, restare fermi su questo sentimento di sorpresa o di negazione della realtà io non penso che ci aiuterà. E ci sono in realtà delle soluzioni che sono state messe in campo all'inizio di questa
quindi legislatura. Ci sta dicendo, mi scusi, proprio mi viene da dire quasi da cronista, cioè è ancora prevalente questo sentimento di sorpresa, eppure abbiamo già avuto una presidenza Trump, è curiosa,
sì,
è curioso questo
fatto, incredibile,
no?
Però ha ragione lei a dire che è curioso, ha ragione a ricordare che l'abbiamo già avuto, ma io ricordo che è stata considerata a torto, ed è uno dei grandi errori che ha fatto la sinistra, in particolare che hanno fatto i democratici, una parentesi chiusa, no? Una specie di infelice parentesi, come dire, del passato, senza considerare invece che la destra, il consenso della destra in America, ma nel mondo, è profondo, è una destra identitaria profonda che non si combatte evidentemente con la strategia che è stata adottata dai democratici americani. Insomma, la campagna elettorale l'abbiamo seguita da qua, una campagna basata su messaggi poco chiari. Ecco, la destra ha il vantaggio di come dire, affidarsi a messaggi molto semplici, naturalmente molto distanti da quella che è insomma, la nostra idea di democrazia, di mondo, di stato di diritto, oserei dire. Però sono messaggi molto semplici e comprensibili. Dall'altro lato, i democratici hanno fatto una campagna elettorale, insomma, affidandosi a per lo più a star, a Payette, insomma, no? Poco concreta, poco ancorata alla fatica delle persone, insomma, quindi messaggi poco comprensibili e molto più ambigui. Ma dicevo, sì, questo me lo faccia dire perché sì, è importante, prego. Cioè, noi all'inizio di questa legislatura abbiamo visto la presentazione di tre rapporti che indicano una strada, che sono il rapporto di Mario Draghi, quello di Enrico Letta e quello di Ministro, che sono stati già consegnati e che indicano la strada che l'Europa dovrebbe seguire per reagire a quello che sta succedendo nel mondo. E questi tre rapporti sono legati da un filo rosso, che è la questione della sicurezza. Alla base del conflitto che in questo momento esiste nel mondo tra autocrazie e democrazie c'è il tema gigantesco, sia nella forma, diciamo, quella nel contrasto, diciamo, più aspro legato ai conflitti, sia nella forma apparentemente più dolce, quella della competizione economica, no? Della guerra tra i dazi che lei citava, e la guerra legata ai primati tecnologici, c'è il tema della sicurezza. Perché se la sicurezza del mio paese dipende da un cavo sottomarino nel Mar Baltico, o da un satellite nello spazio, o dal controllo di un confine a migliaia di chilometri, lei capisce che la sfida riguarda l'intensità con cui noi siamo in grado di garantire sicurezza.
Sì, è un buon punto. È un ottimo punto, e appunto vediamo se si reagirà alla sorpresa. La vorrei portare invece sugli errori della sinistra, ma tra un attimo, tornando brevemente da Francesco Clementi, cioè brevemente si fa per dire, da Francesco Clementi, per chiederle questo, Clementi: ma il congresso in tutto questo non tocca palla? Cioè, lei accennava al congresso, no? In tutto questo, qualche ascoltatore ce lo chiedeva, no? Prima diceva, ma questo mette i dazi e il congresso non ha potere di intervento su questa cosa, a parte che probabilmente glieli approva, ma lasciamo da parte. Però
allora, un executive order non è necessario che venga approvato dal congresso, è come se fosse un nostro, con la differenza rispetto ai nostri decreti legge, entro come lo yogurt, dopo 60 giorni scadono e devono essere convertiti in legge. Ecco, nel caso americano no, quindi il presidente emana gli ordini esecutivi e il congresso non tocca palla. Certo, il congresso naturalmente potrebbe fare la sua parte, la grande sfida che oggi è in capo ai democratici, però sottolineavo, il congresso è oggi a maggioranza trumpiana. Ma attenzione, perché il punto molto importante della differenza fra una dittatura e una democrazia: negli Stati Uniti, nonostante, come vediamo, il ciclone Trump e l'uragano Trump, lo stesso Trump ha cerchiato una data sulla sua agenda, che è il 3 novembre 2026. Quella è la data nella quale gli Stati Uniti saranno chiamati alle elezioni, noi lo chiamiamo di midterm, di mezzo termine. In quelle elezioni l'intera Camera dei Deputati, cioè la Camera dei Rappresentanti, un terzo del Senato e naturalmente i governatori, altre cose, eccetera, saranno chiamati al voto, e lì sarà il termometro della, come dire, gradimento del presidente, come è noto. Storicamente i presidenti bevono tutti acqua, cioè vanno tutti sotto. Trump è stato in quella dinamica lì il miglior perdente degli ultimi 30 anni. Quindi attenzione, Trump sa che quella è la vera partita, ecco perché spinge moltissimo, perché ha 18 mesi per dimostrare che il trumpismo regna e governa. In alternativa finirà che, se perde le midterm seriamente, regnerà ma non governerà più, e governerà il congresso, come è regola.
Certo. Picerno, ultimo punto, abbiamo tre minuti per un processo alla sinistra. È un po' breve il tempo.
Poi non sono la persona giusta, diciamo.
Da più parti si dice: attenzione, guardate che un pezzo di questa vittoria, di come si sta muovendo anche Donald Trump, è una reazione a quello che è stata la sinistra in questi anni. Ne ha scritto, avrà visto, c'è un lungo post di Anna Paola Concia, molto duro, no? Che dice, tra le altre cose, una sinistra nemica della libertà, della tecnologia, con un'idea cupa del futuro, andata a braccetto con l'Islam, nemica delle donne, che ha voluto censurare, via dicendo. E poi tutta la parte ambientale basata fondamentalmente sulle imposizioni. A un certo punto il mondo, anche le big tech, ha detto basta, ragazzi, basta con tutto questo.
Allora, sì, questo io ho letto naturalmente il post di Anna Paola e credo che lei in maniera dura, ma insomma evidenzi un disagio e anche un'analisi, che è un'analisi comune. Io non penso affatto che la colpa sia degli elettori, sia chiaro, cioè questa analisi, come dire, consolatoria, provare a far sparire la realtà perché non ci piace, non mi convince. Io penso che la risposta elettorale sia dovuta, insomma, in questo caso una... Se noi guardiamo anche la cartina dell'Europa, no? È un'Europa ormai governata a livello nazionale da una destra estrema, pericolosa, che continua, diciamo, a ottenere consensi importanti. Quindi è evidente, mi parebbe addirittura ridicolo non sottolineare che questo avviene perché la sinistra ha fatto degli errori, è evidente. Allora, sul tema della sicurezza io ho già detto, non ho il tempo, ma insomma mi lasci soltanto dire che noi abbiamo sentito tante volte formule abusate, formule retoriche, penso, no, il dialogo, il ritorno alla diplomazia. Ecco, è giunto il tempo di essere consapevoli, nessun dialogo, nessun ritorno alla diplomazia, per ricordare queste formule retoriche spesso utilizzate a sproposito, può essere garantito se non in condizione di reciproca sicurezza. I cittadini in questo momento chiedono questo. La seconda questione: le grandi transizioni non possono essere subite. Lo dico perché serve ovviamente una grande alleanza per la competitività e per il benessere sociale, e utilizzo un termine antico, mi faccia dire così, una concertazione per il lavoro e per la produzione, di cui la sinistra dovrebbe essere promotrice quando sono in corso mutamenti che riducono il reddito e lo spazio del ceto medio. Questo sforzo è necessario perché le divisioni del mondo tra lavoro e imprese rendono marginali sempre le parti più deboli, e noi non siamo stati capaci di dare una risposta al bisogno di queste persone. Abbiamo tradotto tutto in una dimensione esclusivamente regolatoria, ed è una trappola perché rischia questo di dare ragione a chi è avverso alle transizioni ecologiche. Io non dimentico, perché ho 3 minuti, la lezione di Langer, la desiderabilità sociale dei cambiamenti, delle transizioni climatiche. Se un pensionato o un cittadino percepisce quella transizione come qualcosa di nemica o di avversa alle sue condizioni di vita, al suo portafoglio, noi abbiamo sbagliato tutto. Questo è il punto. Oh. Perché non abbiamo saputo coniugare la necessità di una battaglia giusta che va perseguita, che va continuata, voglio essere chiara, con i fondi che sono necessari a tradurre in realtà. Cioè, le transizioni non sono pranzi di gala, me lo faccio dire così, parafrasando, diciamo, una nota citazione.
Mi pare che l'avesse detta, tra l'altro questa frase l'avesse utilizzata esattamente così, parafrasando anche lui, anche Cingolani, se non vado errato. Comunque, grazie a tutti, grazie Pina Piceno, grazie Francesco Clementi per il vostro tempo, grazie a voi per l'ascolto, ci risentiamo domani alle 6:30. Buona giornata, ciao.